E anche gestire una crisi è compito della comunicazione, quindi anche una buona comunicazione ha il compito di rialzare i livelli di reputazione. Quindi un recupero reputazionale, quando succedono casi di questo tipo, lo chiedo al Reputation Institute, che oggi è rappresentato da Fabio Venturuzzo, che ne è il direttore.
Sì, dunque, la comunicazione può gestire la crisi. Il problema è che spesso la comunicazione subisce la crisi, cioè nel senso che spesso la crisi che succede in una... Mi sentite?
Va meglio
Ok. Che
così.
la comunicazione spesso subisce qualcosa che succede all'azienda, quindi spesso è una patata bollente che arriva nella scrivania di chi si occupa di comunicazione e poi da lì bisogna ricostruire. Ok, quindi questo è il problema. La grande opportunità è il fatto che oggi la reputazione si può misurare, cioè non solo si può gestire, ma si può anche misurare e quindi si può anche descrivere. Quindi la reputazione, io sono d'accordissimo con la definizione che è stata data all'inizio sul fatto che è un giudizio, però c'è di fondo un problema, che la reputazione appartiene all'azienda, ma è definita dagli stakeholder. Okay, quindi è come se si dovesse gestire qualcosa che non è nostro. Okay, quindi il primo aspetto da prendere in considerazione è il fatto che bisogna andare a intercettare ciò che gli altri pensano di noi. E anche nell'esprimere quel giudizio, questa è la cosa interessante, quelle persone mettono in discussione il giudizio che altre persone hanno di loro. Okay, perché la loro reputazione, dare la reputazione su un'azienda, su un personaggio, su qualunque cosa. Esistono tantissimi casi. Il primo tema importante che volevo sottoporre all'attenzione è che c'è un business case della reputazione, cioè la reputazione è un valore in termini anche economici per l'azienda. Noi abbiamo delle ricerche che dimostrano sostanzialmente che, se dobbiamo andare a fare dei casi, Costa Crociere ci ha avuto un crollo della reputazione di 28 punti sulla base delle nostre ricerche, che corrisponde più o meno a una perdita di market cap di circa 15,2 miliardi di dollari. British Petroleum, anche qui 20 punti di crollo, circa 80 miliardi di euro di crollo da un punto di vista di mercato. UBS ha avuto un 14, meno 14,5 di reputazione, meno 22,8 miliardi di franchi svizzeri. Okay, e questi sono solo alcuni dei casi più evidenti. Esiste anche il rapporto al contrario, cioè noi abbiamo anche delle ricerche che dimostrano che se noi avessimo investito 1000 euro nel FTSE MIB in Italia nel 2010, alla fine del 2015, se avessimo investito sulle aziende con la reputazione più forte, ci saremmo portati a casa un 100% di rendimento. Invece il rendimento del FTSE MIB nello stesso periodo, 2010-2015, è stato pari allo 0%. Quindi significa che la reputazione è un valore importante per le aziende, che si può misurare. E tanto vale a questo punto proteggerlo, perché diventa un asset per le aziende fondamentale. Nel 75 gli asset tangibili delle aziende erano l'83%, nel 2015 c'è l'inversione e l'81% sono asset intangibili all'interno del market value di un'azienda. Questo è Standard & Poor's. Questo cosa significa? Significa che la comunicazione ha un ruolo fondamentale. La comunicazione ha un ruolo fondamentale perché noi ci siamo accorti che quando scoppia una crisi, e non è che prima non scoppiavano, adesso scoppiano. Le crisi sono degli eventi che succedono nella vita di un'azienda, nell'attività di un'azienda. Solo che adesso cosa è successo? Proprio per quello che diceva Massimiliano poco fa, la capacità di moltiplicazione delle notizie e delle informazioni è esponenziale. E quindi tutti, ovunque, possono sapere di quello che è successo alla tua azienda e quello che non è successo alla tua azienda. Il problema di fondo è quindi è questo, cioè sostanzialmente esistono delle persone che non sono raggiunte dalla comunicazione precedentemente, cioè ci sono delle persone che non sanno definire qual è la reputazione di un'azienda perché non hanno abbastanza informazioni, non hanno informazioni sufficienti per capire cosa sta facendo quell'azienda in alcune aree specifiche, in alcune dimensioni, che sono quelle che noi misuriamo, che sono quelle che poi trainano la reputazione, che fondamentalmente sono le aree dei prodotti e dei servizi, il tema dell'innovazione, il tema del workplace, il tema della governance, inteso come eticità e come trasparenza, quindi come comportamenti aziendali, il tema della citizenship, cioè quindi l'area proprio della responsabilità sociale, del valore sociale dell'azienda, il tema delle performance economico e finanziarie dell'azienda e la dimensione legata alla leadership, quindi al senior management dell'azienda. Tutte queste dimensioni, che sono razionali, perché le persone più o meno vengono a conoscenza, tirano quella che è il legame emotivo tra le persone e l'azienda. Quindi che è quello che noi chiamiamo il pulse, cioè proprio il battito del cuore, il legame emotivo tra l'azienda e i suoi stakeholder. Tutte queste dimensioni noi abbiamo visto che si possono misurare, ma la cosa interessante è che si possono misurare anche gli impatti preventivamente che una crisi potrebbe avere su queste dimensioni. E quindi si può fare un lavoro molto intelligente e interessante, non solo di ricostruzione della reputazione, ma si può fare anche un lavoro a monte di reputation risk management, cioè lì il ruolo della comunicazione diventa fondamentale, cioè che è quello di contribuire a abilitare tutta l'azienda nel costruire non solo dei sistemi di misurazione dei rischi reputazionali, che sono il terzo livello di rischi che sta crescendo di importanza all'interno delle aziende, oltre a quelli operativi. Ci sono poi i rischi regolatori, ci sono anche i rischi reputazionali. Poi c'è anche un tema di rischio paese, che però non riguarda espressamente l'azienda, ma di cui l'azienda deve tener conto. Quindi c'è una crescente importanza all'interno delle aziende sui temi dei rischi reputazionali, solo che fondamentalmente mancano due cose. Uno è un salto culturale all'interno delle aziende, quindi manageriale. Cioè sappiamo che è importante, ma dobbiamo fare qualcosa per cercare di costruire dei piani di mitigazione. Il secondo aspetto che riguarda la comunicazione è un tema professionale, cioè quali sono le competenze che servono oggi per poter gestire i rischi reputazionali o banalmente per poter gestire la reputazione? Ci sono tutta una serie di competenze che non sono quelle della comunicazione tradizionale.
Non certo.
Però la comunicazione deve tener conto di queste nuove competenze. Ci sono tutta una serie di competenze che per esempio sono legate soprattutto all'integrazione con le metriche di business. Quindi chi si occupa di comunicazione, che gestisce i rischi reputazionali, deve tenere in considerazione le metriche di business, deve cominciare a masticarle, per esempio. In Telefonica, che è un caso che noi citiamo spesso come Reputation Institute, perché da 10 anni lavoriamo con loro, sono riusciti ad integrare perfettamente le metriche di business, la reputazione all'interno delle metriche di business, tant'è vero che uno degli indicatori più importanti che hanno, soprattutto le società di telecomunicazione, che è sostanzialmente il costo per ogni singolo nuovo contratto, viene spiegato il 14% sul livello di reputazione di Telefonica. Quindi la reputazione diventa un elemento predittivo rispetto a parametri di business. Questo è un lavoro molto interessante. Il Reputation Institute nasce fondamentalmente dall'Accademia, quindi è un think tank accademico che nasce 20 anni fa, proprio perché i due fondatori, uno proviene dal mondo della comunicazione e l'altro proviene dal mondo del business management. E quindi dicono che la comunicazione ha un ROI sull'azienda. Cerchiamo di capire che cosa succede. Quindi per 10 anni rimangono in accademia e costruiscono una serie di metodologie. Dopodiché Reputation Institute comincia a vendere ricerche sul mercato, ad affiancarci la consulenza, proprio perché ci si accorge che la reputazione scarica a terra sui comportamenti delle persone. Quindi le persone comprano un prodotto a seconda della reputazione di quell'azienda, e c'è una correlazione statistica che è forte, vogliono lavorare per quell'azienda perché quell'azienda ha un determinato tipo di reputazione, concederebbero il beneficio del dubbio in caso in cui scoppi qualche crisi, e quindi ci sono tutta una serie di indicazioni forti e con dei dati, perché questo è l'altro aspetto importante. Le metriche nel lavoro della comunicazione sono sempre più importanti e noi ci accorgiamo che la legittimazione che noi abbiamo deriva dal dato che portiamo. Quindi noi portiamo sostanzialmente delle misurazioni e quindi nel caso dei rischi è importante valutare perfettamente e dare un numero a quel rischio che stiamo andando a misurare.
Noi restiamo in azienda perché adesso un piccolo accenno lo dobbiamo fare più specificatamente alla comunicazione interna tra azienda e dipendente, che è il motivo per cui Ascai lavora da molti anni su questo tema. Torno al Reputation Institute, Fabio. Dunque, lo ricordavo all'inizio, la reputazione di impresa si costruisce anche su quanti lavorano, che sono poi i portavoce in qualche modo nelle famiglie, negli amici, ovunque. E quindi un anello fondamentale nella catena di costruzione del valore, se vogliamo, non solo dell'immagine dell'impresa. Ecco, se che è vero che l'opinione dei peer, cioè dei colleghi, conta sempre di più, a questo punto bisogna invitare le aziende a far di più sul fronte della comunicazione interna. Quanto è importante che si giochi non solo una parte del budget, ma delle convinzioni e della cultura dell'impresa, questa sfida di legami che occorrono sempre di più nel comunicare tra azienda, dipendenti e viceversa, perché la comunicazione va in due sensi.
Sì, assolutamente sì. Se posso faccio un esempio personale, cioè, visto che siamo ospitati,
grazie,
da
certo,
Poste
certo
Italiane. Io A prescindere dalle mie esperienze di contatto dirette con Poste, con i suoi prodotti, eccetera, io ho una buonissima reputazione di Poste perché mio papà è un dipendente di Poste.
Sono cresciuto in reputazione, mi pare, secondo i vostri dati di quest'anno.
Sì.
Ecco. Giochiamo in casa,
questo
scusate.
Non era per piaggeria, però questo per ribadire l'importanza che le persone che lavorano dentro un'azienda hanno rispetto a quell'azienda. Quindi non solo, secondo la ricerca di Edelman, i dipendenti sono la fonte di informazioni ritenuta più credibile dagli opinion leader in generale, o comunque come fonte di informazione sull'azienda, ma secondo anche le nostre ricerche, tra chi è stato esposto e chi non è stato esposto a fonti provenienti dall'azienda c'è un delta reputazionale significativo. Questo cosa significa? Significa che chi parla di quell'azienda conoscendo quell'azienda perché ci lavora ha un impatto maggiore sulla reputazione che gli altri danno. Quindi la risposta alla tua domanda è assolutamente sì, cioè i dipendenti vanno coinvolti su tutti i temi legati alla reputazione dell'azienda, sia come destinatari della reputazione, cioè come coloro che giudicano l'azienda banalmente per lavorarci, sia perché sono dei moltiplicatori verso l'esterno, e quindi qui c'è anche il ruolo di tutti i social media, eccetera, eccetera, eccetera. Due elementi che secondo me emergono importanti e su cui vale la pena riflettere è che, da quello che abbiamo detto, mi sembra di poter dire, visto che anche il professor Celli l'ha ribadito e io sono assolutamente d'accordo, la reputazione non è più un tema di gestione, cioè è un tema di governance dell'azienda. Cioè può essere gestita, ma deve essere gestita proprio perché è trasversale rispetto all'azienda in tante sue anime, diventa un tema di governance e quindi quasi da board. Certo poi si scarica sul board tutti i temi possibili e immaginabili, però è un tema su cui tutte le funzioni aziendali devono occuparsi. La comunicazione interna in questo specifico ambito è fondamentale, perché non solo agisce sulla reputazione o agisce sulla reputazione verso l'esterno attraverso i pubblici interni, quindi non ha più senso parlare di comunicazione interna e comunicazione esterna, secondo me. L'altro aspetto importante è perché spesso nel fare le analisi della reputazione noi ci accorgiamo che i nostri clienti, o comunque le aziende che ci chiedono qualcosa, si dimenticano dei dipendenti. E quindi questo significa che forse c'è un minimo di disattenzione rispetto alle aziende dei dipendenti. Altro aspetto importante è che, proprio per questa disintermediazione che citava Massimiliano prima, e quindi il crescente ruolo dei social media, non possiamo dire che esiste una web reputation e esiste una reputazione offline, ma esiste una reputazione punto. Okay? E semmai c'è un sentiment online che può influenzare la reputazione in maniera
predittiva. Diciamo che le misurazioni sul fronte web sono sempre state le più
però
facili.
Però la reputazione è a prescindere dal canale in cui si analizza. Quello che si può fare sulla comunicazione interna è molto interessante, perché si può cercare di targetizzare o clusterizzare o costruire delle community interne sulla base non solo della reputazione che i dipendenti hanno verso l'azienda per cui lavorano, ma anche sulla base dell'allineamento alla strategia di quell'azienda. Quindi si riescono a costruire delle comunità, quindi non è il nome e il cognome, ma fondamentalmente è l'anzianità aziendale, piuttosto che l'anzianità anagrafica, per esempio. Quindi si riesce a costruire delle comunità interne per fare in modo di riuscire a mirare i messaggi di comunicazione interna in maniera quasi unidirezionale, direi, cioè one to one, con quelle persone che a seconda della reputazione che danno all'azienda o a seconda dell'allineamento rispetto alla strategia dell'azienda possono contribuire a far evolvere l'azienda in una direzione auspicata. Quindi anche qui l'elemento è che la comunicazione interna, o meglio la reputazione applicata alla comunicazione interna, diventa un elemento fondamentale all'interno delle scelte strategiche dell'azienda, e non solo legate alla comunicazione ma anche legate al change management dell'azienda, quindi un aspetto proprio manageriale, organizzativo e aziendale.